Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Fight!
Ciao terrestri e bentornati sulle frequenze di Mercurio. Io sono Spad e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi a Mercurio su qualunque piattaforma stiate utilizzando per ascoltarlo. Il mio ospite di questa puntata è Giorgio Taverniti, un riferimento sul web, un riferimento su internet. Sottolineo internet perché in questa puntata capirete che c'è una bella differenza tra dire internet e dire digital, per esempio, come anche capirete che il semaforo di Yoast è una puttanata. Ne abbiamo riso un pochino con Giorgio perché, vabbè, diciamo ve lo anticipo giusto perché probabilmente quando lo diremo, se qualcuno di voi diciamo non è addentro a determinati meccanismi non sa di che cosa si tratta. Si tratta di uno dei più famosi e diffusi plugin per WordPress che dovrebbe servire a scrivere dei contenuti che piacciano ai motori di ricerca. Ma funzionerà? Cosa ne penserà Giorgio Taverniti? Vabbè, l'ho detto prima, ma quindi non sarà più un mistero, ma sarà bello per voi, secondo me, sentire il suo feedback originale. Perché ho invitato Giorgio? Perché mi piace moltissimo il suo approccio. Il suo approccio è quello della condivisione e non a caso è il fondatore di uno dei forum più frequentati del web e frequentati da persone che operano sul web, operano su internet perché ci lavorano, ci creano contenuti. Ma bando alle ciance, non voglio farvi perdere ulteriore tempo e lanciatevi su questa meravigliosa chiacchierata con Giorgio Taverniti. Ciao Giorgio!
Ciao Spazio!
Ed eccoci qua, che bello, finalmente, dopo qualche tentativo non andato a buon fine di incontro, come ti dicevo, a volte ci sono degli imprevisti analogici che ci rendono impossibile la vita, ma finalmente eccoci qua. Io sono veramente troppo contento di averti qua perché tu sei un esponente a tutti gli effetti dell'internet migliore. Comincerei proprio da questo, dal fatto che tu utilizzi, diciamo con orgoglio, ancora la parola internet, che se ci fai caso si è un po' persa, perché adesso si parla molto più in generale di digital, mentre tu ti ostini ad utilizzare questa parola. È una tua cosa, come dire, nostalgica, oppure è qualcosa in cui credi davvero?
Digitale può essere anche qualcosa che non è collegata a internet.
La fotografia, per esempio.
Esatto, la fotografia. Ma banalmente, non so, la calcolatrice, per dire una cosa che magari no. Mentre internet è qualcosa che è sì digitale, ma a volte più ampio, a volte più stretto, dipende. Quindi io sono più affezionato a questa parola che richiama un po' un altro ambiente, secondo me, rispetto al digitale. Non smetterò mai di usarla.
Ok, a che ambiente fai riferimento in particolare?
Ma secondo me, guarda, sono due generazioni diverse. Chi usa la parola internet ha vissuto quell'era pioneristica della rete, dove la rete era condivisione. Condivisione prima di ogni cosa di persone che si scambiano idee e che hanno un confronto. Mm-hmm. Mentre il digitale mi sembra più marchettaro, mi sembra più dedicato a quell'internet che è venuta dopo, a chi ha cercato di sfruttare la rete per un puro e mero, diciamo, puramente per il business o per la visibilità, soprattutto per la visibilità, e invece chi usa e ha usato la parola internet sfruttava la rete per venire per entrare in relazione con altre persone. Credo che questo sia un cambio importante, ecco perché uso questa parola.
Ma chiaramente anche volendo fare della condivisione, e nel tuo caso tu fai un sacco di divulgazione, che è condivisione di sapere ed esperienza, tu sei anche uno che ci lavora proprio con internet, quindi non è che dici vabbè, lo faccio soltanto per la gloria. Tu sei un imprenditore di internet.
Sì.
E intanto, proprio su questa cosa, io ti voglio fare questa domanda, perché tantissimi sostengono di essere degli imprenditori, a questo punto utilizzo la parola quella cattiva, degli imprenditori digitali, che sta diventando un po' come il lavoro presso me stesso su Facebook. Questa è la percentuale, diciamo, di diffusione di questo fenomeno. Ma secondo te cos'è? Quali sono le caratteristiche che deve avere un imprenditore digitale? Quando si può definire tale?
Guarda, io quando ero ancora all'inizio, proprio all'inizio, ero da solo, ho lanciato il mio sito internet, quindi giorgiotavi.it, con l'obiettivo di condividere le cose che imparavo. Mi sono ritrovato in Canada nel 2003, avevano la fibra ottica, io ero in Calabria con il 56K, e mi sono ritrovato a caricare tutto l'hard disk e a condividere tutto quello che avevo. Ho iniziato così, con questa voglia. Poi, quando le cose sono diventate un po' più serie, con il mio amico d'infanzia, Cosmano Lombardo, che è il nostro amministratore delegato ed è il vero imprenditore di Search All Media Group, abbiamo deciso di fare delle cose più serie. Ci siamo detti, vabbè, uniamo la mia passione che avevo per internet alla sua passione all'epoca era semplicemente per la cooperazione e lo sviluppo, se si può dire la parola semplicemente su una cosa così importante. Lui lavorava alla FAO, e ci siamo uniti per creare qualcosa di più importante. Allora uso le sue parole, che non sono mie, perché tra i due lui è il vero imprenditore. Io sì, dico so che sono un imprenditore, ma a me non piace, non, in realtà non neanche ne parlo, perché non mi interessa, non è la cosa che a me interessa nella vita, non ci sono portato. Lui dice: dobbiamo essere più che imprenditori di se stessi, che un po' va a richiamare anche imprenditori digitali, imprenditori della società, che è una cosa molto bella. Uno che conosce il significato delle parole le pesa bene. Imprenditore è una parola pesante, perché vuol dire anche farsi carico, come dice sempre Cosmano, farsi carico e quindi portare del bene nella società. Non è mi faccio l'impresa e ci faccio i soldi, è un'altra filosofia che purtroppo non tutti hanno, e io credo che oggi è vero che internet è cambiata tantissimo, ma oggi è quasi nostalgia vedere alcune persone che sono lì a condividere costantemente le cose, perché è facile dire che si è imprenditori oggi, il problema però è vedere chi ci riesce negli anni. L'imprenditore di per sé, quello che fa davvero di questa una filosofia, è una guida. Cioè è una guida per chi? Per le persone che lavorano con lui. E significa questo, quindi, non solo farsi carico di tante cose, farsi carico per fare del bene nella società, ma prima di tutto farsi carico per il bene delle persone che lavorano per te. E questo, fino a quando lo racconti e lo vai a mettere nelle frasi dei Baci Perugina, è un discorso. Quando poi lo devi fare nella pratica, è complesso. Quindi sicuramente ci sono delle caratteristiche importanti che non sono per tutti e non fanno per tutti, perché ti massacra.
Ti ho scoperto banalmente qualche annetto fa, quando avevo deciso di approfondire il discorso SEO.
Sì.
E secondo me, cioè, questo la dice lunga, nel senso, se io sto cercando delle informazioni sulla SEO e mi salta fuori un nome, già per me quello ha vinto, perché comunque cerco SEO e becco l'esperto SEO. E praticamente ho avuto due risultati, uno internazionale, che è Neil Patel, e uno appunto che eri tu. E ricordo che ero rimasto sconvolto proprio dal tuo approccio, che era totalmente diverso da tutto quello che avevo letto in precedenza o comunque visto in maniera un pochino più superficiale, perché all'inizio c'è sempre questa cosa di voler cercare il trucco, la cosa che ti fa sbrigare, quindi ottenere dei risultati nel minor tempo possibile e col minor sforzo possibile. Con tutti quei trucchetti tipo la densità delle keyword, le risposte imboscate negli articoli, sto cazzo di semaforo di Yoast. Secondo te qual è la cosa più atroce tra tutti questi sotterfugi da SEO specialist, insomma, casalinghi?
Guarda, secondo me la cosa più atroce è quella che fa più danni da un punto di vista culturale nell'approccio alla SEO delle persone. Quindi è il semaforo di Yoast.
Ecco.
C'è poco da girarci attorno. Il fatto che resta, purtroppo, è che ci sono migliaia di persone in giro per il mondo che sono convinte che devono ottenere il semaforo verde e dopo che ottengono il semaforo verde fanno SEO. Ora, questa semplificazione qua è una semplificazione che crea un danno culturale enorme in chi si approccia a questa materia. Purtroppo non è solo Yoast che fa questo tipo di danno. Yoast è quello più visibile. Possiamo dire che è la pietra miliare della disinformazione SEO. Mm-hmm. È Yoast. Ma sotto Yoast ci sono una marea di divulgatori che sono troppo concentrati sulla parola, su dove infilare la parola. Mm-hmm. Ma se tu parli a un giornalista dove infilare la chiave, lo stai rovinando. Mm-hmm. Gli stai rovinando proprio
l'approccio.
Mentalità. Esatto, l'approccio, perché un giornalista che scrive per i motori di ricerca deve conoscere alcune regole, ma non devono diventare una checklist. Ora, il problema è che chi fa formazione, chi fa didattica e anche divulgazione, non si sofferma sul come indurre le persone a migliorare, ma si conferma: io ho un'informazione, te la do, ma il modo con il quale la passi cambia il modo con il quale la persona la elabora. Mm-hmm. E allora la tua responsabilità di formatore, divulgatore o come lo vogliamo chiamare, è quello di preoccuparti molto, tanto, quasi sempre, di migliorare il modo per passare le informazioni alle persone, andando anche a verificare cosa apprendono, non con un test, perché questo non lo puoi verificare con un test, ma nel tempo si hanno sviluppato la mentalità giusta di approcciarsi o no. Secondo me lo noti subito questo in chi fa formazione, chi è pronto a fare questo è quasi un salto importante proprio nella propria carriera, questa cosa qui. Io, per esempio, non ho mai fatto, e sono 20 anni quasi che lo faccio, una lezione SEO uguale all'altra. Non mi è mai successo, e ho fatto migliaia oramai di interventi, migliaia di PowerPoint, migliaia di video, articoli, dappertutto. E mai, anche se era la settimana dopo, mi sono presentato con le stesse slide. Questo perché? Perché se hai questo tipo di approccio, nel momento in cui tu stai raccontando qualcosa e la stai raccontando a qualcuno, metti in atto uno dei principi più importanti della parola comunicazione, che purtroppo da noi è stata infilata sotto il marketing, ma in realtà è molto più alta, perché comunicazione significa mettere in comune. Mm-hmm. E allora, quando tu comunichi, tu non stai effettivamente dicendo una parola all'altro e l'altro ti sta ascoltando e tu sei nel tuo altare della patria a dire le tue parole e poi te ne vai. Tu stai comunicando, stai mettendo in comune un pensiero e comunque c'è un feedback dall'altra parte. Le persone che sono sensibili a questo lo riconoscono, che feedback stanno producendo, e di conseguenza sono aperte alle domande, alle critiche, eccetera, eccetera. E io di solito, quando faccio formazione, ho sempre un foglio di fianco a me con la penna dove mi segno a quale minuto è successa quella cosa lì, perché devo cambiare anche semplicemente la disposizione degli elementi, perché il concetto logico non fila, perché con un concetto gli vai a improntare qualcosa di tecnico, con un altro gli vai a improntare qualcosa che se lo porterà sempre per i prossimi anni. Quindi questo è quello che faccio.
Perfetto. Stiamo parlando di comunicazione, tu hai tanti canali di comunicazione. Qual è il tuo preferito? Cioè, qual è il tuo habitat più naturale? Dove ti senti più a tuo agio?
Connect.gt.
Ok.
L'evoluzione del forum GT che ho creato nel 2004, mm-hmm, e che a giugno di quest'anno abbiamo totalmente rivoluzionato, abbiamo cambiato dominio, abbiamo cambiato piattaforma, abbiamo cambiato filosofia. Mi trovo bene in quegli ambienti di quel tipo là, quell'ambiente lì ancora non è stato definito di fatti, mm-hmm, perché non è né un forum né un social network, e di quel tipo lì non ce ne sono perché l'abbiamo creato ad hoc, cioè abbiamo preso una piattaforma esistente di forum e l'abbiamo modificata nella tecnica e nella filosofia soprattutto. Mm-hmm. E un ambiente di questo tipo ancora su internet, con quelle caratteristiche che lì non c'è, non lo hanno ancora inventato, perché non è un forum dove gli hai appiccicato delle cose dei social e non è un social dove gli hai appiccicato delle cose dei forum, è totalmente diverso. E lì mi trovo bene perché in questa tipologia di ambienti sviluppo una delle cose più importanti, secondo me, per chi si occupa, per chi lavora, cioè in realtà per tutti, che è il tempo della risposta. Mm. Cioè io attraverso connect.gt riesco, e attraverso i forum, riesco comunque ad avere il tempo di rispondere. Che significa avere il tempo di rispondere? Perché questo è, secondo me, un passaggio importante. Cioè il tempo di rispondere ti consente un attimo di metabolizzare quello che stai per fare pubblicamente. Cioè quello che tu stai per fare pubblicamente, in questo caso su connect.gt, che cos'è? È una risposta ad un altro utente.
Sì.
Ma in realtà non è semplicemente una risposta ad un'altra persona dall'altra parte, perché è una risposta a lui e a tutti quelli che leggeranno in futuro, perché su queste piattaforme il contenuto non è come su Facebook che sparisce, ma rimane lì a tutti gli altri. E allora, siccome non sono delle piattaforme che stimolano le reazioni, mm-hmm, ma stimolano le risposte, questo diventa importante. La differenza tra la reazione e la risposta è che non è un'idea mia, è un'idea di Roberto Mancini, che è un filosofo dall'Università di Macerata, che dice che la reazione è quando tu praticamente non hai il tempo di appunto reagire allo stimolo che stai sì, ricevendo, mentre la risposta è quando tu, come essere umano, che lì sta la libertà, hai la possibilità di mettere la distanza dallo stimolo e rispondere appunto con una risposta consapevole dopo che hai riflettuto. Questo sui social non avviene. Non avviene che tu rifletti e poi rispondi. Immagina TikTok, tac tac tac, tu, ciao, immagina,
certo,
Instagram.
È frenetico, è epilettico.
Non fa per gli esseri umani questa cosa, io lo dico da sempre. Non fa, questo tipo di velocità non è per noi, e bisogna che le persone in qualche modo riescano a controllarla, perché se dobbiamo vivere quegli ambienti frenetici, dobbiamo essere bravi a vivere anche gli altri ambienti, perché questa cosa ti porta delle ripercussioni poi nella tua vita che non ti rendi conto. Ti faccio un esempio: la lettura. Mm-hmm. Oggi la maggior parte delle persone, soprattutto degli adolescenti, non riesce a leggere dei libri complessi, quelli che stanno molto sui social, perché leggono dei libri semplici che sono fatti da frasi brevi, perché un pensiero complesso fanno più fatica ad elaborarlo. Mm-hmm. E questo avviene anche a noi. Cioè, se noi smettiamo di leggere dei libri complessi e viviamo sui social, dopo un po', se torni a leggere un libro complesso, dici: ma come è scritto questo libro? Ma che fatica a leggerlo, no? E questa cosa qui però agisce nel cervello, non è che agisce chissà dove. Quindi ha un impatto importante nella tua vita. Allora io mi trovo bene su connect.gt e l'ho ideato appositamente così, proprio perché ha il mix che ti consente di reagire quando è necessario. E invece quando non è necessario, perché devi dare una risposta, tu dai una risposta. E infatti già si nota nelle discussioni delle ultime settimane, perché sono entrati circa 30-40 moderatori, un livello elevatissimo di dibattito, dove mm-hmm, si sta discutendo di tutto, ma ad un livello molto elevato, che sui social non lo trovi. Allora, quello è il mio ambiente. Dopodiché, io uso altri ambienti sociali che per me sono importanti, e uso YouTube. YouTube a me piace tantissimo, È probabilmente è il secondo, e se dovessi consigliarlo, è un ambiente veramente importante, perché ti permette di sviluppare delle skills che oggi sono, e che andranno sempre di più, sono richieste. Oggi i ragazzini sono fortunati da un certo punto di vista, mm-hmm. perché si ritrovano all'inizio davanti alla telecamera. Infatti, se tu, io che faccio? Ogni tanto mi faccio il giro tra gli youtuber più famosi che stanno esplodendo, e ti rendi conto che sono sempre dei ragazzini, perché loro, anche se fanno un vlog, è talmente tanto naturale per loro fare un vlog, perché i genitori li hanno messi davanti alla telecamera da quando erano piccoli, che non hanno bisogno di... cioè loro non tagliano nemmeno, alcuni non hanno bisogno neanche di tagliare, rispetto ad una persona che oggi ha 40-50 anni e si mette a fare il primo vlog, dopo un minuto lo hai chiuso, se non è bravo a fare questa cosa. YouTube è un ambiente molto importante, perché consente la crescita e lo scambio, se lo sai usare bene. E guarda che secondo me TikTok, dall'altro punto di vista, per quanto io non ci sono proprio per una questione etica, io non ci sono perché non voglio diffondere informazioni veloci su piattaforme di quel tipo, cioè proprio la mia è una presa di posizione.
È una presa di posizione, cioè non è perché non riusciresti a gestirlo, è semplicemente che tu non vuoi.
Sì, sì, no, non voglio, non ho intenzione di stare dietro alla velocità.
Ma ti faccio proprio una domanda rapidissima su questo. Secondo te è un formato, non lo chiamerei formato, è un tipo di social che ha un futuro? Perché non tutti i social comunque hanno un futuro.
No.
L'abbiamo visto con MySpace, anche Twitter è un pochino, diciamo, morto qui in Italia. All'estero è molto più utilizzato. Però ecco, sì. TikTok che ne pensi? Secondo te funziona?
Guarda, Twitter in Italia funziona sulla nicchia.
Sì.
Io ho notato che alcuni argomenti vanno veramente tanto e c'è uno scambio importante. TikTok secondo me avrà un futuro. TikTok è come YouTube, cioè è totalmente diverso sotto molti punti di vista, ma la stessa cosa, hanno lo stesso impatto nella vita reale. Cioè tutto quello che è una grande rivoluzione, se non ha un impatto nella vita reale, non è una rivoluzione. Tutti questi social che noi vediamo e non cambiano niente poi nella nostra vita, non hanno futuro. TikTok invece cambia tantissimo, perché per esempio molte canzoni oggi sono diventate popolari perché sono diventate popolari su TikTok. E poi c'è tutta la parte di creatività, c'è la parte di aggregazione, ci sono tante tante cose.
Alcuni sono davvero carini effettivamente, e io sono sconvolto del fatto che in una pillolina così piccola riescano comunque a inserire una certa dose di creatività che...
Sì, sì, la sintesi nella creatività è importante, poi è ovvio che è un mondo per la maggior parte, perché questo è il problema, falso. Cioè, è un mondo falso, come Instagram.
Sì.
Per quanto abbia delle cose positive, ha anche le cose negative. Far finta che non esistano le cose negative mi sembra veramente miope. E io, sempre quando c'è qualcuno di molto famoso in Italia, nel mondo, o quello che dice di usare uno strumento e che fa tanti contenuti per invitare le persone a utilizzare un ambiente sociale, non è che mi arrabbio, però vorrei che si approfondissero anche le cose negative, perché è importante per i ragazzi e comunque per il settore.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Si può parlare di sito internet personale? E se uno si vuol fare il sito internet personale, puoi dare tre punti fondamentali che questo sito dovrebbe avere?
Sì, assolutamente. Io sono partito con il sito internet e continuo a ritenerlo la base importante, ma è fondamentale per ogni creatore di contenuti avere il sito internet, Spad. È la prima cosa, perché in molti fanno il contrario, in molti fanno il canale YouTube o il canale di podcast o e poi il sito internet. Ma se tu sai che stai per partire con un'attività di produzione di contenuti, il sito internet abbinato alla newsletter personale devono, o aziendale, a secondo di che cosa fai ovviamente, di cosa vuoi fare, questo non è un problema, però devono essere la prima cosa. Ma perché poi do i consigli? Perché semplicemente il fatto che tu hai un sito internet, e ovviamente deve essere fatto bene, ti dà istituzionalità. Quindi come si fanno questi siti internet? Perché
ecco, andiamo un attimo a scroccare questa consulenza da 1 milione di euro esclusiva per gli ascoltatori di Mercurio. Quindi dacci questo consiglio operativo, questi 3 punti.
Certo, allora il primo punto importante è l'impatto che tu dai all'inizio.
Sì.
E con impatto non intendo la grafica, la grafica può rientrarci, ma intendo il posizionamento che tu vuoi ottenere. Nel marketing ci sono tantissime definizioni, c'è lo slogan, c'è la unique selling proposition, c'è il brand positioning, sono tutti molto belli, tutti da studiare per poi un giorno, quando uno è grande, li mette assieme. Però una cosa importante è, se tu hai un nome e cognome e scegli di usare quel nome e cognome, a quel punto lì che cos'è che fai? Metti il tuo nome e cognome, dopodiché però ci devi mettere qualcos'altro. Che cos'è questo qualcos'altro? Di solito è il tuo slogan. Il tuo slogan con subito sotto la tua promessa al mercato. Questo è l'aspetto fondamentale. Ti faccio 2 esempi.
Vai.
Che uno lo conosci. Allora, la prima è Silvia Bevilacqua. Tu entri sul suo sito, c'è scritto Silvia Bevilacqua, maestra di videomagia. Insegno a raccontare con le immagini la tua impresa straordinaria. Allora, che cos'è questa cosa? Le dice nome e cognome, chi è, che cosa fa un po' con lo slogan e poi la sua promessa al mercato. La reputazione di Silvia su internet si gioca sulla promessa al mercato. Cioè, non è che a caso la reputation è su quello che tu prometti. Lei promette che insegna a raccontare con le immagini la tua impresa straordinaria. È importante questa cosa.
Sì.
Perché lei non ti sta dicendo, facciamo un esempio, racconto con le immagini la tua impresa. Insegno. Cioè, ha già una identificazione fortissima. Quindi lei ha nome, semplicemente. Il suo, chiamiamolo slogan, etichetta, quella che è maestra di videomagie, e poi ha la promessa al mercato, subito. Non c'è nient'altro, c'è la sua faccia, conosciamoci. Rossella Pivanti, l'altra che conosci.
E salutiamo anche.
E salutiamo. Rossella Pivanti, la tua storia come non l'avevi mai sentita. A me già vengono i brividi a leggerla.
Questo è proprio ben progettato.
Esatto. E poi la sua promessa al mercato, dov'è? Aiuto aziende, agenzie di comunicazione, podcaster a sviluppare le idee e creare audio originali. La sua promessa al mercato, che è specifica, va a allegarsi, come nel caso di Silvia, allo slogan. A volte è lo slogan, a volte è l'etichetta. L'etichetta è quella come tu vuoi essere identificato: maestra di videomagie, esperto SEO internazionale super mega. Lei, Rossella, invece, non usa propriamente un'etichetta, ma usa uno slogan, la tua storia come non l'avevi mai sentita. Ora, su queste cose ci può essere il migliore, il peggiore, quello che vuoi, ma la realtà dei fatti è che è importante che hai una prima idea di studio di questa cosa qua. È fondamentale quando ti presenti. Quindi è la prima cosa, è il primo consiglio sul sito. Il secondo consiglio che voglio dare sul sito dipende molto dalla tipologia di sito. Se è un sito vetrina, chiamiamolo così, dove tu dici io la maggior parte dei contenuti li metto sui social e poi uso il mio sito vetrina, io il consiglio che do sempre, anche se hai la maggior parte dei contenuti sui social, portateli da te. Quindi il secondo consiglio che voglio dare è creare una struttura che consenta sia il sito vetrina, ma anche l'approfondimento su tutti i contenuti che tu stai facendo, perché hai bisogno di un archivio importante e ben ponderato. Io, per esempio, ora che ho Fast Forward, con tutte miliardi di video e che devo rifare la home del canale con tutte le categorie diverse da quelle che ci sono oggi, avrei proprio la necessità di avere un sito personale per archiviare in modo differente i video migliori che rappresentano meglio i valori che esprimo, cosa che non farò mai perché non me ne frega niente.
Quando parli di archiviare, tu parli proprio di caricarli sul server o basta un embed?
Basta un embed in questo caso.
Okay.
Però è importante dare la panoramica di quello che fai.
Sì,
ora, a me
sì.
non interessa, quindi io farò un sito personale, rifarò il mio sito personale che è fermo al 2006, quindi ha 14 anni e non l'ho mai aggiornato, è una roba del genere, l'ho aggiornato pochissimo, lo rifarò con semplicemente dei link, quindi la funzione del mio sito personale non sarà quella di presentarmi, che non me ne frega niente,
mm-hmm.
perché non ho interesse in questo, ma sarà di punto di arrivo per capire tutto quello che faccio.
Ok.
Quindi ha una funzione diversa. Quindi il secondo consiglio che do sul sito personale è chiarire qual è la funzione del sito, qual è il tuo obiettivo col sito, perché lì ti cambia tutto l'approccio a come lo fai.
Mm-hmm.
E il terzo consiglio che voglio darvi è cercare di capire con quale tecnologia svilupparlo.
Mm.
Perché possiamo entrare nel tecnico, nel dire ottimizzate le pagine per la SEO, fate questo, fate quest'altro.
Facciamo finta che siamo tutti degli amanti dei CMS.
Esatto. La cosa, secondo me, importante è capire se tu hai bisogno di, non lo so, un sito veloce con tanti contenuti, devi scegliere la tecnologia giusta. Io ho fatto una live sui CMS.
Sì.
Chi li sa usare?
Metterò il link a questa live perché è molto molto interessante.
Guarda, WordPress, Joomla, non è il CMS, non è di per sé uno migliore dell'altro, è dove sei portato.
Mm-hmm.
Per esempio, se io dovessi fare un blog oggi, non userei un blog normale, non un magazine.
Sì.
Blog normale, non userei WordPress o Joomla, ma andrei a usare una soluzione tipo Ghost. Ghost è un CMS sviluppato in Node, è molto veloce, è molto performante ed è rapido, è semplice.
Mm-hmm.
Quindi, e che cosa vuoi fare? Quindi la tecnologia non a caso, ma in funzione di quello che vuoi fare. Questo è molto importante, le persone sottovalutano la tecnologia con la quale creano un sito, perché poi portarsi un sito in un'altra parte è difficile. Quindi prima di mettere in piedi tutto questo, magari chiedere consiglio a qualcuno, se non si ha il budget di chiamare un consulente. Noi per esempio su connect.gt diamo tutte, assistiamo chiunque,
mm-hmm.
senza, gratis sul forum, è tutto pubblico, e orientarsi per capire qual è la scelta giusta per te, perché molte persone non hanno cioè quando si danno quei consigli generici a tutti non vanno bene, tu devi studiare chi hai davanti.
Mm-hmm.
Non è che arrivi e dici e ti do la risposta magica a qual è il gestionale migliore. Bisogna capire chi abbiamo davanti. Se abbiamo davanti una persona che non è tecnica,
mm-hmm.
non gli puoi consigliare Drupal.
No, beh, direi proprio di no.
Se abbiamo una persona che è totalmente che non riesce, a quel punto, per facilità, tu gli consigli, per esempio, un hosting che già gli ha installato il gestionale, se lui non sa neanche collegarsi ad un FTP.
Perfetto, sì.
Capito che dico?
Mm-hmm.
Quindi il terzo consiglio che voglio dare è: non banalizziamo la scelta tecnologica, cerchiamo di capire quello che fa per noi. Io personalmente, per esempio, sarei curiosissimo di provare Ghost, che è un gestionale pensato per i blog semplicemente, ma è velocissimo, è carica al volo, non hai chissà quali risorse da andare a implementare. Se volessi fare una cosa semplice utilizzerei probabilmente quello, altrimenti me lo farei fare. Tanto in Search On sviluppiamo qualsiasi cosa, quindi non avrei grossi problemi. Però anche nella scelta di creare un wiki, per esempio oggi, io non andrei mai su MediaWiki, che è un software vecchio, per quanto stiano facendo annunci e controannunci. C'è per esempio Wiki.js, che è molto più veloce, per quanto sia un progetto nativo. Se dovessi sviluppare un forum, non userei vBulletin o altri, andrei o su NodeBB o su Flarum, per esempio. E ci sono tutte queste piattaforme nuove che sono molto veloci. Uno deve capire che cosa può andare a fare. Oggi c'è tutta la parte di generazione statica dei siti che è molto affascinante, per esempio.
Sì.
Quindi possiamo racchiudere questi tre punti in queste tre cose molto importanti. La prima, nome, l'etichetta, lo slogan, quello che è, promessa al mercato. La seconda, qual è il tuo obiettivo, e cercare di capire, secondo il tuo obiettivo, che tipo di infrastruttura creare nel sito. Se devi fare un sito vetrina, che cosa ti serve sto sito, è molto importante, o se devi archiviare. E la terza è cercare di capire qual è la soluzione tecnologica che fa per te. Questo è molto importante. Quindi è una fase molto di studio questa, più che di implementazione, perché c'è bisogno di studiare prima o poi di applicarsi, secondo me.
Fantastico. Giorgio, grazie mille per essere stato con noi, e se ci vuoi dare i tuoi contatti principali.
Assolutamente, con piacere, Spad, mi piace molto. No, scherzo, questa è una delle parti che in realtà non lo faccio mai. Io, guarda...
Io premetto il fatto che basta scrivere Giorgio Taverniti su Google e vi esce la valle, però normalmente lascio questo spazio per farlo riempire all'ospite come preferisce, magari ha un canale preferenziale.
Io ho quattro canali che consiglio, e consiglio di seguirli in base a quelle che sono le proprie predisposizioni. Quindi connect.gt è la nostra community. Io ho il profilo /GiorgioTave, ma al di là del mio profilo è una questione proprio di aggiornamento, perché come si trovano lì le informazioni non si trovano così facilmente in giro, ed è il primo che consiglio. Il mio canale YouTube, dove mi trovate con Fast Forward, Telegram, dove metto le varie notizie, e poi ho la newsletter, che è giorgiotaverniti.substack.com, dove faccio una volta a settimana un recap di tutto quello che produco.
Perfetto, va benissimo. Grazie ancora, Giorgio, e ragazzi, alla prossima. Ciao.
Ciao.